Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Agosto a Marcord.
Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova bis puntata di Radio Goblin. Ferragosto alle spalle, ma come ormai avete capito, in estate a noi ci viene la malinconia e ci piace riportarvi indietro alle vecchie puntate di Radio Goblin che per qualche modo ci hanno colpito. E qui con Guglie, uno dei nostri registi che insieme a Volmei cura l'editing delle puntate di Radio Goblin tutto l'anno, abbiamo scelto quattro puntate di Radio Goblin che ci sono proprio piaciute. E Guglia, diccelo te un po', perché queste che hai scelto, che cosa ti hanno colpito di più di queste puntate?
Allora, beh, quello che ovviamente gli argomenti trattati o le persone nella puntata. E a questo punto non potevo esimermi quest'anno da avere nel nostro ricordo una puntata, quella in cui abbiamo ospitato Dado. La puntata dal famoso titolo Nel dubbio distruggo miniature, che cita il romanzo che ha scritto Dado, dove abbiamo avuto ospite Dado, dove ci sono state tante conversazioni interessanti su... Innanzitutto ci siamo fatti raccontare da Dado il romanzo, senza spoiler, e l'ha detto, l'ha raccontato direttamente lui l'autore, quindi siamo a posto, siamo sicuri che...
Quanta fatica per... Allora, c'è stato un momento in cui... lo sai che non mi ricordo se l'ho raccontato durante la puntata, forse sì. Leggo il libro e io... posso dire di essere abbastanza amico con Andrea, insomma non ci sentiamo spessissimo, però ci sentiamo, ci commentiamo sui social, ci scriviamo su WhatsApp e ogni tanto ci sentiamo anche telefonicamente. E finito il libro gli scrivo subito un commento di getto, proprio di pancia, no? Questo mm-hmm. questo sì, questo no, questo mi è piaciuto, questo mi ha lasciato perplesso. Lui mi chiama immediatamente. Quindi chiacchieriamo una mezz'ora buona, è anche bello, cioè cavolo, parli con l'autore di un libro, del libro.
Infatti.
Una mezz'ora buona, parliamo del suo romanzo e poi lui mi fa, guarda, mi piacerebbe pure, magari se vuoi, parlarne in un podcast. E certo, come no, chiamiamo Marco e ti facciamo un bel cappottone. Però ci ho messo una marea a convincerlo perché lui aveva paura che durante la puntata avremmo poi spoilerato qualche cosa. Nella puntata c'è a un certo punto un momento in cui noi avvisiamo, guardate che da qui in poi approfondiremo un pochino di più gli argomenti, quindi se volete interrompete qui, però anche dopo quel momento sono dei soft spoiler, che chiamarli sì. Così è anche...
No, è come leggere il retro della copertina, dai.
Oh, purtroppo sì, perché qualche quarta io la picchierei per quanto spoiler. Però in generale diciamo che non va a toccare nessun momento topico del romanzo, ma serviva semplicemente a noi per parlare di personaggi, per parlare di alcuni eventi. Non rovina la lettura in nessun caso, però era giusto anche avvisare quelli che proprio non vogliono sapere niente, 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 perché da lì a poco lo leggeranno e vogliono farlo con ignoranza nel senso buono assoluta. Quindi, anzi, io onestamente lo dico, io quando prendo un libro di un autore che mi piace non guardo nemmeno la quarta, proprio perché non voglio saperlo quello di cui tratta. So che l'autore scrive in una maniera che mi interessa e poi magari il libro non mi piace, per carità, però tanto l'avrei preso lo stesso perché è di quell'autore e di quell'autore mi fido. Tanto che il nuovo libro del Dado l'ho preso.
L'hai già preso?
Sì, ovviamente, già, è uscito ormai da un paio di mesi e anche quest'anno lo leggerò in estate appena riuscirò anch'io ad andare in vacanza. appena chiudiamo con questa puntata probabilmente anch'io sarò in vacanza ed è uno dei primi che leggerò, non il primo, Andrea, non ci rimanere male. Il primo che leggo è sempre quello di Amelino Tomb, una delle mie autrici preferite, ma tanto ci metto una giornata e mezza, non di più, e dopo leggerò quello d'Andrea, e poi lo chiamerò, e poi faremo un podcast a settembre in cui con Sbam gli faremo il cappottone, come ormai è diventata tradizione.
Esatto, questa non è mica una brutta idea. Tra l'altro, avviso agli ascoltatori, in questo ricordo della puntata non c'è nessuno spoiler in assoluto, perché quello che sentirete sarà l'introduzione fatta da Dado stesso, il quale durante la puntata stessa gli è stato detto non spoilerare nulla, e le altre parti sono alcune chiacchiere fatte con Dado relativamente a una piccola anticipazione del secondo romanzo all'epoca e poi curiosità sul romanzo stesso, come è stato pubblicato, le domande strane, quindi ascoltatevi questo riassuntino, questo Amarcord senza problemi.
E correte a comprare sia questo che l'altro romanzo, eh?
Ma allora, è difficile inquadramento perché comunque ci sono, forse ci sono tanti elementi di, non so, noir, addirittura grottesco. Io mi sono un po' affidato a chi ha letto il romanzo ed è stato definito pulp, noir, giallo, horror, tante cose. Vi posso raccontare brevemente come comincia senza fare troppo spoiler, tanto vi racconto quello che succede nella prima pagina.
Giusto, no, aspetta, fermo, no. Scusami. Perché nella prima pagina io ci leggo, cioè il romanzo parte malissimo. Nel dubbio prendo risorse. A Sava 73, grande estimatore della carbonara con panna e pancetta fatta al microonde. Grazie e ciao. Cioè, un romanzo non può cominciare così.
No, ma perché io volevo che fosse un pugno nello stomaco già nella dedica. Quindi sono partito già duro nella dedica.
Cioè, ti stai confondendo con Lazzarot. Insomma, è lui quello che mangia la carbonara al microonde fatta con la panna. Scusami.
Beh, beata a te, io c'ho un refuso sul nome, c'ho una B, una E, credo che sia una E, insomma, uno spam scritto malissimo.
Ho sbagliato a scrivere spam, penso 3 o 4 volte.
7 volte, sì, sì.
Ho scritto con la B, poi ci ho messo l'8, poi ci ho messo il 3, poi ci ho messo l'E con l'accento.
Quando si dice il buongiorno si vede dal mattino, è un autore, ragazzi, questo è un autore, eh?
Esatto, questo è una penale. No, volevo raccontarvi brevemente come l'ambientazione di questo romanzo e come inizia questo romanzo. Questo romanzo è ambientato nel nostro mondo, ossia nel mondo dei giocatori di giochi da tavolo, nel mondo delle community, delle associazioni, degli autori, degli editori. Volevo un po' raccontare il nostro mondo e ho utilizzato questa chiave, diciamo, dark per raccontarlo. Questo romanzo si apre con i giocatori di un'associazione che stanno ultimando i preparativi per un evento ludico sul quale stanno lavorando da un anno. Oramai mancano 24 ore, stanno rifinendo gli ultimi dettagli, hanno ottenuto dal comune, in comodato d'uso, un capannone, un ex capannone industriale. È la prima volta che hanno uno spazio così ampio e hanno invitato gente da tutta Italia. Arriveranno in questo evento veramente tantissimi giocatori, editori, personalità ludiche, eccetera. Sono riusciti a far spostare in questo evento le semifinali del torneo di Puerto Rico e ci sarà anche il campionato di Bang. Quindi vuole essere un evento aperto a tutti, sia a giocatori, come dire, un po' più leggeri, occasionali, che a giocatori un po' più hardcore. E 24 ore prima di questo evento, proprio il pomeriggio, mentre stanno portando un tavolino all'interno di un magazzino polveroso, due di questi giocatori, entrando con questo tavolino, vedono i piedi di una ragazza.
No, spoiler!
No, ma succede nelle prime due righe, dai, non è spoiler.
Oggigiorno qua, cioè, ci sono già fermati a leggere il tuo romanzo, la tre quarti dei tuoi lettori, lì non ci sono arrivati.
No, ti sono addormentati.
Le prime tre parole sono piedi femminili, quindi è inequivocabile.
Vedono, deve essere una video chat, su, non
esatto,
è...
E trovano questa ragazza morta in questo magazzino, con una siringa piantata nel braccio. Cosa facciamo? E si interrogano sul cosa fare, perché se chiamano questa ragazza senza documenti, se chiamano la polizia arriverà, farà partire le indagini, tutti i rilievi del caso, sicuramente sigillerà tutto e annullerà l'evento. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Chiamano anche la figura, cioè diciamo il capo dell'associazione, quello che tira un po' le file dell'evento. Saranno in tre completamente in disaccordo fra loro e prenderanno delle decisioni che poi in qualche maniera pagheranno, perché ogni decisione, come dire, porta delle conseguenze. E questo è un po' l'inizio del romanzo.
Bene, Andrea, quindi tu non vuoi andare oltre queste poche righe per far capire, però un'altra cosa che possiamo dire è che tutto il romanzo non ha un vero e proprio protagonista. Oddio, su questo specifico magari ci torniamo fra un po', ma si svolge a point of view, ovvero sì. Racconti l'avvicinarsi della manifestazione passando attraverso tanti punti di vista di tante persone che per un motivo o per un altro sono destinate a raggiungere questo evento, no?
Sì, guarda, è più un romanzo corale, nel senso che io volevo dare proprio una panoramica e mostrare quello che succede un po' con gli occhi di non tutte, ma tante figure che orbitano e gravitano attorno al nostro mondo. Quindi c'è per esempio il giocatore super sfegatato, super esaltato, che un po' vive dei successi della propria passione, c'è l'editore che viene lì per incontrare l'illustratrice, è un editore che è tormentato dai progetti sui quali ha investito tanto, probabilmente ha investito troppo, probabilmente ha fatto il passo più lungo della gamba. C'è un insegnante che spera di lanciarsi nel mondo dell'editoria e cominciare a diventare un'illustratrice, quindi vuole assolutamente venire in questo evento per incontrare l'editore. Ci sono tutta una serie di personaggi che appunto vanno a ritrovarsi in questo evento sciagurato che comincia già col piede sbagliato. E quindi volevo dare questa visione, arrivano tutti quanti e ognuno in qualche maniera fa la sua parte per il disastro finale.
Ma raccontaci proprio come nasce la parte
meccanicamente proprio.
Sì, esatto, cioè come danno come è successo? Racconta, vai.
Ma come sono arrivato alla TV Giochi?
Certo, sì.
Ma allora, io avevo questa storia.
Io vorrei salutare Barbara Roll. Ciao Barbara, sempre nel mio cuore.
Ok.
Cioè, sono Barbara.
Io saluto Barbara. Vabbè, saluto anche Paolo. Ciao Paolo.
Pure un po' Paolo,
dai. Dai, Perugia.
Io avevo questa storia in testa già da un po'. Il mio problema con le storie è che devo sempre cercare di finirle velocemente, perché io sono uno che... ha sempre tantissime idee e se non riesco a portarla a termine una, ne subentra sempre, arriva subito una seconda che mi dice: io sono molto più figa, scegli me, e quindi tendo ad abbandonare la prima. Se poi non riesco a coltivare anche la seconda, arriva la terza. Questa volta mi sono messo un po' di impegno per cercare di terminare questa, e visto che io tra l'altro ho scritto questo libro completamente in autonomia, senza aver parlato con nessun tipo di editore, senza aver parlato con nessuno. Visto che all'interno di questo romanzo parlavo di due tornei, questi due tornei di Puerto Rico e di Bang, e sono due eventi principali in questa storia, io alla fine del romanzo io ho detto quasi vado a proporlo a
o Giochi Uniti o TV Giochi, uno dei due me lo pubblicherà.
No, ho detto, allora sono andato a bussare, mi ricordo che era un pomeriggio, ho scritto a Barbara, ho scritto: ciao, guarda, ti scrivo per dirti che ho scritto un romanzo ambientato nel mondo dei giochi da tavolo, delle associazioni, dei giocatori. Nel gioco si parla anche di Bang, non solo di Bang, ma anche di Bang. Potrebbe essere, la TV Giochi potrebbe essere interessata. Lei mi ha fatto qualche domanda, perché subito è rimasta anche un po' colpita, no, da questa cosa. Ho detto: ma in che senso un libro gioco?
Ma chi sei?
No,
perché
no,
mi chiami da un numero privato?
Da dove digiti?
Esatto.
No, mi ha detto semplicemente: ma in che senso un libro game? Perché comunque effettivamente non c'era della narrativa ambientata nel mondo dei giochi da tavolo, quindi era una cosa un po' inedita. E io ho detto, l'ho spiegato a grandi: secondo me non ci sono storie di non giocatori, almeno non nel cartaceo. Io tento di farlo un po' col blog, ma non ci sono racconti ambientati nel nostro mondo. Ma lei ci ha pensato un po', poi ha detto: dai, mandamelo, vediamo. E io me l'ho mandato il PDF, così, a vedere un po' come andava, e poi dopo qualche settimana mi ha scritto: guarda, siamo interessati. Così.
Piatti spicci.
Sì, veramente è stata una grossa sorpresa.
Ma hai cominciato pure a scrivere il seguito, che è tra le risorse legna?
No, fermati. Il seguito, questo qua, nel dubbio prendo risorse, è il primo romanzo di una trilogia, il secondo si intitolerà Nel dubbio distruggo miniature, esattamente come questo podcast, e poi nel terzo quello è quello con la PIA. Quindi sta ancora pensando al titolo. Lì è,
probabilmente no, rimarrà... per il terzo avevo pensato Nel dubbio sono un silone.
Cioè, per favore, Cylon, almeno lì, per favore. Cioè.
No, ma è perché lo propone a Giochi Uniti, capito? Quindi c'è la traduzione, certo, in italiano.
Dato che il seguito TV non lo vorrà fare, si prende altri. Capito?
Se io customizzo un romanzo a seconda dell'editore.
Nel dubbio cambio l'ambientazione, tanto è un German.
Sì.
Esatto.
Ebbene, bene. E quindi, insomma, TV è stata, diciamo, è stata colpita dal tuo romanzo e ha detto: dai, proviamo a cambiare genere. Facciamo anche libri.
Sì, hanno provato, come dire, era un'idea che a me girava in testa da un po', perché dicevo, secondo me potrebbe, visto che appunto non c'era qualcosa di equivalente o di simile, e ho anche detto loro, secondo me potrebbe essere qualcosa di nuovo. Loro è piaciuta l'idea e, boh, così hanno deciso di fare questo salto nel vuoto, no, sicuramente.
Complimenti per coraggio, infatti, cioè già è difficile capire cosa pubblicare nel piccolo mercato italiano, in più, capito, avventurarsi in una cosa quasi anacronistica per i giovani d'oggi, come leggere libri.
Ecco, allora, giovani d'oggi, sappiate che sto romanzo, nel dubbio comprendo risorse, che è quello che compro, nel dubbio prendo risorse, dura appena 120
pagine. Sì, 124 pagine proprio. Tipo, sì.
Quindi,
cioè, in due giorni comodi lo leggi.
Sì, in realtà io ci ho messo un po' meno, però, perché alla fine mi ha preso. Quindi, noi abbiamo scherzato sul fatto della trilogia, ma c'è una trilogia?
Trilogia è una parola grossa, no? Sto lavorando, sono prono sul secondo romanzo. Sul secondo romanzo ci sto lavorando in maniera pesante. E non dico che è finito, ma siamo a un punto del secondo romanzo.
Allora, due cose: sbrigati a finirlo prima che ti venga un'idea migliore, se no,
insomma, è quello il problema.
E spero proprio per te che ci sia all'interno del romanzo, che ne so, un presentatore di podcast brillante e affascinante che, tipo la voce dei Guerrieri della Notte, accompagna i protagonisti del romanzo durante tutta la loro avventura. Spero per te.
No, ma infatti c'è questo personaggio che viene sempre contrastato, perché lui praticamente ha anche un blog di cucina nel quale rivisita le ricette romane un po' all'americana.
Sì, no, ti prego.
Madre de Dios.
Guarda, sì. Con Maradona ti sei ucciso il mercato napoletano, ma occhio che con la carbonara con la panna qui a Roma non facciamo sconti. Taglio.
Ah, ok, quindi mi faccio proprio nemici in tutta Italia.
Sì, 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 assolutamente. Noi ci stiamo provando da anni, ma tu con una puntata te ne sei fatte fuori secche due belle grosse. Hai fatto Roma e Napoli con una puntata sola, eh?
È stato un buon lavoro.
Esatto, sì, esatto. Dato che io so pigro, notoriamente pigro, mi dici la domanda più figa che ti hanno fatto e poi rispondi pure.
E te la rifai, capito?
Esatto.
La domanda più figa o più strana?
Entrambe, va, così le abbiamo fatte due alla grande, però.
Va, una per uno, ma la prendo pure io, dai.
No, allora, ho fatto una presentazione a Castiglione del Lago in una libreria, che è stato molto interessante perché, contrariamente alle altre presentazioni o agli altri incontri, diciamo, in ambito ludico, in questa libreria c'erano naturalmente persone che conoscevano benissimo i libri e poco niente dei giochi da tavolo. Quindi, quando ho cominciato a raccontare del romanzo, hanno cominciato a farmi proprio domande base sui giochi. Anzi, si sono stupite che ci fossero anche banalmente tanti giochi, nonostante questa libreria fosse già una libreria di quelle indipendenti che hanno comunque dei reparti dedicati ai giochi da tavolo. E a un certo punto una signora mi ha chiesto: senta, sento sempre parlare di giochi di ruolo, ma non so che cosa siano questi giochi di ruolo, me lo spiegherebbe in due parole? Allora ero lì con Francesco Castellare della DV che mi dava una mano in questa presentazione, ho detto: senti, coinvolgiamo sta signora, facciamo una sessione di ruolo così improvvisata, e abbiamo improvvisato lì in libreria una sessione di ruolo che è piaciuta parecchio. Abbiamo cominciato a improvvisare che questi personaggi erano incastrati al fondo di un pozzo che si stava riempiendo d'acqua, ho cominciato a dire: che cosa fate? Cerco di arrampicarmi sul muro. Il muro è scivoloso e coperto di muschio a causa dell'umidità. Allora cosa fate? Allora saliamo sulla spalla l'uno dell'altro. No, è stato molto divertente. Alla fine
non hai venduto il libro, però hai venduto una copia di D&D.
Esatto.
E pensare che la signora ci stava provando sessualmente con lui, la voleva buttare in una serata un po' alternativa, e lui non ha capito niente.
Gli eravamo nel pozzo.
Non ha capito cosa intendeva per giochi. Non ho capito cosa intendeva per giochi di ruolo.
Ecco, esatto.
Questa è la più figa o la più strana di domanda?
No, l'ho trovata più la più carina, perché comunque alla fine, durante questa presentazione, sì, abbiamo parlato del libro, ma in realtà abbiamo parlato tanto di giochi, e mi ha mostrato anche comunque la potenzialità che c'è nel mostrare, nell'andare a fare delle presentazioni nelle librerie, perché comunque è un pubblico che, bene o male, è interessato, perché comunque secondo me il pubblico dei lettori, chi legge secondo me è un'apertura verso le novità, perché leggi sempre nuovi libri, è interessato alle novità e si lascia anche coinvolgere, perché comunque non hanno fatto nessun tipo di obiezione, nessun tipo di no, mi vergogno, non lo faccio, eccetera. Boh, si sono messe in gioco e l'ho apprezzato tantissimo. Quindi il pubblico delle librerie secondo me ha delle grosse potenzialità per affacciarsi al nostro mondo.
Bene, e quella più strana?
Quella più strana, mi hanno chiesto il titolo del libro. In realtà non è una domanda strana, ma hanno detto: ma cosa vuol dire? Perché tecnicamente, sempre all'interno della libreria, mi chiedevano cosa vuol dire nel dubbio prendo risorse. Che per una persona che non è nel mondo dei giochi da tavolo,
effettivamente sì.
Prova a spiegarglielo che cavolo sono le risorse. Cioè, devi veramente partire
dagli albori. Quello, allora
ci sono dei
si
giochi
vede che tu non hai una strategia, risorse. No?
No, ho mostrato veramente la mia totale mancanza di strategia. Perché quando mi ha detto così, giustificarmi,
faccio una battuta citando il libro e lui non la capisce, ma l'ha scritta lui sta frase, capisci?
Marco? Ma che, Marco, ma ci avrà 200 Ghostwriter, sì.
Ma è molto semplice spiegare il libro a un giocatore, ma a un non giocatore, a un assoluto non giocatore, spiegare nel dubbio prendo risorse richiede fare tanti passi indietro, quindi mi sono stupito a rimanere in imbarazzo sul titolo del mio libro.
Bello, bello, mi piace tanto Andrea, che poi anche sta cosa, io ho una memoria, non me la ricordo, ma forse l'ho detta, ma Andrea è il padre di Radio Goblin. Cioè Radio Goblin sì. Nasce da una stuzzicata di Andrea Dado su Facebook a me e ad Axaroth. Quindi è il nostro padre putativo, che ci guarda sempre come si guardano quei figli un po' strani, no?
Eh sì. E a questo punto direi che, dato che abbiamo parlato di romanzi in un podcast dedicato ai giochi da tavolo, perché non ricordarci che abbiamo anche parlato di altre cose che sempre libri sono? I giochi di ruolo, in qualche maniera. Il gioco di ruolo tipicamente è un libro che prendi, leggi, guardi e poi giochi.
Quanto mi è piaciuto registrare questa puntata. È stata la puntata, credo, guarda, senza minimo dubbio, che mi ha più divertito registrare, perché è un argomento di cui io ero quasi totalmente digiuno e quindi pendevo dalle labbra dei nostri ospiti, due ragazzi veramente competentissimi, bravissimi, a parte la scarsa conoscenza letteraria di diciamo, a parte la scarsa conoscenza letteraria di uno dei nostri ospiti, erano veramente a fuoco sull'argomento. Mi hanno fatto venire voglia di comprarne un sacco di quei giochi di ruolo. Alla fine non li ho ancora comprati, ma è una questione di attimi. Potrebbe essere uno, il terzo libro che leggo quest'estate. Potrebbe essere. E niente, mi sono proprio divertito tantissimo a farla. Bella, 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 bella. Contentissimo. Niente, ascoltatela.
Lasciamoci a casa il Conte di Montecristo che non ha letto nessuno, mentre sai cos'è che hanno letto tutti? Il ciclo arturiano, quello sì che tira un sacco. E Tales of the Round Table è un gioco per 3-4 giocatori in cui si rivive la nostra versione di una storia di un ciclo arturiano. Quindi, l'ho messo come primo posto, perché questo effettivamente tu lo puoi prendere, non averlo neanche letto, e lo giochi mentre lo leggi. È un libricino di una trentina di pagine con delle carte per semplificare un po' il flusso di gioco, ma tu una serata puoi tirarlo fuori, lo apri, lo leggi, e mentre lo leggi si gioca tranquillamente. Come funziona rapidamente?
Tempo di lettura, cioè nel senso, uno degli errori più grandi che può fare un giocatore di giochi da tavolo alla prima serata con i suoi amici, la prima serata per i suoi amici al tavolo, è quello di prendere il regolamento e leggerlo. Ovviamente un gioco da tavolo ha un tempo di lettura anche alto per il regolamento, no? Potrebbe metterci mezz'ora, come anche un'ora, a leggerlo, sia chiaro, non a spiegarlo, a leggerlo. In questo caso però stiamo parlando, immagino, di un impegno molto inferiore.
Ma sì, tu in un'oretta e venti, tu un'oretta e mezza lo hai giocato. Okay. Perché tu mentre lo leggi lo giochi anche. Poi, tra l'altro, quando arrivi a un certo punto, poi c'è un punto dove ti dice: se vuoi puoi fare la versione un po' più lunga, e allora vai a pagina X, se no quella un po' più breve vai a pagina Y. Quindi non è che lo devi leggere, cioè, oddio, lo puoi anche studiare prima e leggetelo prima, ok, ma non è necessario. Lo puoi prendere e mentre lo leggi il gioco te lo spiega passo passo e lo stai anche giocando però passo passo. Quindi diciamo il tempo di lettura coincide col tempo di gioco, cioè, ok, ci sono anche le parti di gioco effettivo, ma non è tempo extra, non è che devi studiarti il regolamento e poi giochi. Questo si può tranquillamente aprire, lo leggi e lo giochi. E in un'oretta e mezza hai finito la serata, oppure farlo anche un po' più lungo. In ogni caso, in questo gioco qua tu giochi per comporre la tua versione di una storia di un ciclo arturiano, che peraltro come premessa dice proprio: se tu le prendi tutte assieme, sono storie che si contraddicono a vicenda, quindi chi se ne frega di essere storicamente accurati con quello che è davvero il ciclo arturiano, fai una roba che ti interessa a te.
Tipo Kenshiro, è pieno di buchi di narrazione e cose che si ricontorcono.
Ma infatti, però la roba figa sono gli archetipi dei personaggi che ci sono, che sono universali. Infatti qua si interpretano quattro personaggi, o tre, se si è in tre, secondo me, tra quattro giocatori, che sono Artù, Merlino, Ginevra e la regina delle fate. Noi stiamo giocando a Camelot. Camelot ha dei problemi e questi personaggi hanno sia portano un problema al regno, ma vogliono anche risolverli. E a turno tu scegli uno di questi quattro personaggi, un gioco dove tu non hai il tuo personaggio, può cambiare a seconda delle fasi del gioco, e quando tocca a te tu dici: ok, io faccio questo personaggio, voglio risolvere questo problema del regno di Camelot, e per farlo vado a parlare con quest'altro personaggio. Il gioco, tra l'altro,
all'inizio... La risposta chi te la dà, però? Te la dai da solo? Cioè ti fai la domanda e ti dà la risposta?
No, tu dici: io voglio risolvere... metti che sono Artù e voglio risolvere il problema di Mordred che sta invadendo il regno, vado da Merlino e un altro mi fa Merlino e io parlo per cercare di convincerlo ad aiutarmi a fare questa cosa. Quindi da lì parte effettivamente la scena dove noi interpretiamo i nostri due personaggi che parlano, e tu dirai: sì, gli altri due che fanno? Però gli altri due fanno le muse devono ascoltare quello che si dicono i due personaggi e alla fine votano segretamente chi secondo loro ha detto la cosa più figa, che ha fatto il discorso più forte fra i due. Uh-huh. E danno un vantaggio, si tirano dei dadi, si sommano i vantaggi, e questo ti dice chi dei due l'ha spuntata, e quindi se il problema del regno è risolto oppure no, e si va avanti così a turno sostanzialmente.
Quindi alla fine vincerà un qualcuno?
Ma alla fine semplicemente può essere che alcuni problemi del regno sono risolti e alcuni no, e nell'andare avanti a fare questa cosa si incasinano le relazioni fra questi personaggi, perché la cosa quella bella del gioco vera è questa, che tu magari per risolvere un problema metti nei casini qualcun altro.
Bella questa cosa.
Alla fine di tutto c'è l'unica scena dove sono tutti presenti, dove di solito ci si ammazza vicenda e muoiono tutti tipo Omleto.
Ah no, pensavo che stavi per dire tipo Fiasco.
Oh, anche Fiasco, esatto.
E senti, no, volevo... Tales of the Round Table esiste in italiano?
No, non è stato ancora tradotto, ma secondo me può essere che è in fase di traduzione. Comunque no,
al momento non è stato giocare ancora tradotto, con le regole in inglese.
Devi essere esatto anglofono, tra cui infatti Artù, quindi è ancora più senso.
Ah, quindi devi anche raccontare in inglese, capisco. No,
quello è un plus, diciamo.
Non siamo nemmeno a metà puntata, ci avete già parlato di quattro giochi, e la domanda che mi sorge spontanea è: ma quanto devo spendere per giocarli?
Domanda legittima. Sì. Vado io, vai tu. Vai tu, che sei del
allora,
settore, te ne intendi di più.
L'editore, se tu vuoi parlare, esatto, da giocatore, magari è la cosa più.
Vai.
No, facciamo parlare prima l'editore e poi gli diamo conto.
Esatto. Vai.
Allora, come editore, diciamo che mi tocca fare una premessa sul fatto che i numeri dei giochi di ruolo sono diversi dai numeri dei giochi da tavolo. Nel senso che il mercato del gioco di ruolo è molto invaso dall'elefante nella stanza, che è Dungeons & Dragons, che è quello che conoscono tutti, e quindi tutto il resto vende molto di meno, ma nel senso che, per esempio, noi come Nessun Dove siamo abbastanza piccoli e abbastanza giovani, raramente superiamo il migliaio di copie. Se la tiratura è più piccola, la singola copia deve costare di più. E ovviamente si cerca di offrire un prodotto che valga la pena, però diciamo che quello che può sembrare un gioco di carte da 10-15 euro perché la casa editrice del gioco da tavolo lo stampa in 20.000 copie, per un gioco di ruolo, se sono 200, purtroppo la stampa costerà molto di più.
Certo, quindi, però diciamo molti vengono venduti in PDF.
Esatto, diciamo che questa è la grazia salvifica, secondo me. Nel senso che da un lato, per la maggior parte dei giochi che abbiamo menzionato, credo che il prezzo si aggiri tra i 20 e i 30 euro. Non sono certa dei prezzi di tutti, però...
Fisici, dici?
Sì, come copia fisica.
Per avere il libricino a casa, insomma. O la scatola se contiene dei dadi, delle schede, delle carte...
Di solito le scatole contengono, diciamo, soprattutto materiali stampati, a volte magari hanno anche i segnalini del caso. Spesso e volentieri capita che venga dato per scontato di dover avere i propri dadi, ma diciamo che sono tutti dei materiali di facile reperibilità in media. Se servono i dadi, in molti dei giochi di cui abbiamo parlato non servono nemmeno, quindi...
Sì, finora mi sa solo avventure pennute, no? Nemmeno.
Nemmeno. Quello è senza dadi, servono i pennarellini.
Ah, no, non è vero. In Tales of the Round Table servono i dadi.
Ecco, perfetto. Quindi abbiamo fatto un po' una serie di esempi. Comunque, dicevo, 20-30 euro una copia fisica. Molto spesso l'editore dà anche il PDF con la copia fisica, perché essendo dei giochi in cui c'è molto spesso da stampare roba, condividerla con altre persone perché devono leggere così... È comune che venga data anche una copia digitale, non è sempre vero nel caso di tutti, però è comune, e di solito la copia digitale costa molto di meno e ha il vantaggio che la si può passare agli altri, insomma, ci siamo.
Questa è pirateria, no? Io non dicevo quello.
Ma secondo me a un certo punto, cioè, è pirateria quando è necessario per giocare? No.
No, se è necessario per giocare, no, però... Se tu passi un intero gioco a un'altra persona e questa persona non l'ha acquistato, insomma.
Comunque, ecco, per esempio, una cosa che noi abbiamo fatto con Chi di Spada Ferisce, c'è la versione digitale del mazzo di carte per usarla su playingcards.io, e quindi si può giocare con quello, una bacheca su Miro, e fare le cose a computer pagando la metà e quindi provando il gioco per capire, ecco, se non si è convinti di voler spendere per il gioco in scatola.
Ma poi io sono un feticista e voglio tutti i libri messi nella libreria.
Ecco, quello sì, anche perché molto spesso si punta tanto sulle illustrazioni, sul lato proprio da piacere alla collezionista del prodotto, capito?
Okay. Filippo, per te è tanto? Cioè, questi giochi costano troppo?
Allora, io sono in parte ebreo. Dettaglio che sembra sembra casuale, ma ci tornerà utile più avanti nel corso della puntata.
Lo studentopolo misterioso.
Esatto, topo misterioso. Come mai avrei detto questa cosa? Boh. E quindi devo dire che io tendenzialmente ho solo PDF, tranne, e lì è l'unico caso in cui effettivamente spendo, per quei giochi che proprio hanno una componente fisica necessaria per giocare. Componente fisica custom necessaria per giocare a quel gioco.
Fammi un esempio.
Ad esempio, Il Silenzio dei Minotauri.
No, fammi un esempio di componente fisica.
Appunto, Il Silenzio dei Minotauri ha tutto, tipo 50 token personalizzati, okay, che devi usare per risolvere le scene tendenzialmente. Li metti dentro un sacchetto, li mischi in combinazioni diverse a seconda e quello che peschi ti dice poi come va la scena. E lì sono 50 token fisici, che tra l'altro vanno mischiati, quindi non potevo stamparli e basta. E ho detto, senti, poi il gioco mi piace molto, quindi l'ho preso. Oppure giochi che hanno il mazzo di carte intero dedicato, cioè il mazzo custom proprio dedicato dove servono le carte, quelle lì per giocare. E non puoi giocare soltanto con un mazzo di carte francesi.
Quindi, per rispondere alla mia domanda, sì, i giochi costano troppo.
meno di giochi a tavolo. In media,
ok, direi, insomma,
diciamo che dipende anche da quanto puoi ottenere da quel gioco, perché conta che molto spesso, se è un gioco non da one shot ma da campagna, magari ci giochi per mesi.
E poi anche tutti questi che abbiamo detto li puoi rigiocare quante volte vuoi.
No, vabbè, io ho fatto una domanda innocente.
No, beh, secondo me la domanda è interessante, perché effettivamente siamo abituati a dei prezzi diversi tra i due lati del hobby.
Ma in generale, no, adesso la mia è una domanda da ignorante, veramente, nel senso stretto della parola. Io acquisto un romanzo oggi di 200, 300, 400 pagine, in libreria mi chiedono 22, 23 euro e comunque per me sono tanti, perché... No, no, non per il mio portafoglio, in generale, per l'oggetto che acquisto, un libro secondo me dovrebbe essere venduto a molto meno. Un po' perché è uno strumento che trasferisce cultura sostanzialmente, un po' perché tutti dovrebbero leggere e quindi dovrebbe costare molto meno. E quindi poi andare a prendere, che ne so, un gioco di ruolo per cui mi chiedono anche 40-50 euro ed è un libro stampato e a volte è anche di 30-40 pagine, quindi non è nemmeno a dire, non c'è nemmeno il paragone con il romanzo, no? E la proporzione è sfavorevolissima nei confronti dei GDR, no Chiara?
Allora, mettiamola così, sì, nel senso che ovviamente una casa editrice di letteratura o comunque di libri stampati normali, tra virgolette, fa delle tirature molto più alte e quindi può permettersi, come dicevo, di risparmiare molto sulla stampa. Dall'altro punto di vista, molto spesso i giochi di ruolo sono dei libri interamente a colori e interamente illustrati, cosa che fa alzare il prezzo di produzione. Certo. Magari non sono di un singolo autore, ma ci lavora dentro una squadra di un tot di persone che vanno pagate. Insomma, ci sono tutta una serie di costi che sono diversi tra una roba e l'altra. Cioè, purtroppo è vero, c'è una differenza di prezzi. Si cerca di compensare pensando anche che il singolo libro non è che se lo tiene la persona in casa, ma lo condivide con un gruppo di persone. Cioè, insomma, sono dei ragionamenti che valgono per certi versi anche per il gioco da tavolo, no? Non sto comprando una cosa per me, la sto comprando per il gruppo.
No, parla per te. Noi nel mio gruppo abbiamo tutti lo stesso gioco, quindi una cosa incredibile.
Ah, fantastico!
Ci compriamo 4 copie dello stesso gioco, con una giochiamo e gli altri se la tengono nella libreria, nella plastichina.
Siamo è meraviglioso questo.
Sì, siamo dei geni veri proprio della... dell'acquisto compulsivo e del collezionismo, perché è di quello che stiamo parlando.
Comunque, al di là di fare la difesa spada tratta dell'editoria.
No, no, ma sei stata assolutamente chiara e assolutamente pertinente. Chiara come di nome,
esatto.
Come dice il nome.
Esatto. Rimani con noi, Chiara, e raccontaci Nostra Maestà Infranta.
Ok.
Jason Brown.
Sì, Jason Brown, esatto.
Volevo solo intervenire un attimo per dire che comunque... Vai.
Lorenzo, non hai parlato fino a mo', mi dovevi interrompere adesso, ma guarda che sei incredibile. Assurdo proprio.
Cercavo, ti in chat ti scrivevo, voglio fare una domanda, voglio fare una domanda.
Dove l'hai scritto?
Non è vero. No, non è vero. questi giochi hanno una grande rigiocabilità, non sono giochi che giochi una volta sola.
Bravo, l'avrei fatta questa domanda, bravissimo. Non sono legacy questi, non è che io dopo che ho finito la storia basta,
bruci.
Ho raccontato 3 volte che una volta è colpevole, una volta non è colpevole, una volta è colpevole ma non sapeva di essere colpevole, ho finito di giocare a The Witch.
No, esatto, perché i giochi di ruolo tendenzialmente la cosa interessante è che si basano sull'interazione tra gli spunti che ti dà il gioco e la fantasia delle persone al tavolo. Quindi sono potenzialmente rigiocabili all'infinito.
24 Game Poems.
Allora, qua diciamo che è una buona risposta a tutti i discorsi sui prezzi che abbiamo fatto, nel senso che è un gioco che in italiano ormai esiste solo in edizione digitale, se non sbaglio, a meno che non siate molto fortunati a trovarlo in qualche negozio ancora in distribuzione. Ma è un gioco, una raccolta di fatto di 24, in italiano più 2, minigiochi, ciascuno che dura dalla 1 alle 3 pagine e ciascuno con una sua meccanica diversa che viene spiegata in quelle 3 pagine, quindi lei che noi apriamo, leggiamo queste 2 pagine ad alta voce e poi cominciamo immediatamente a giocare. Sono i filler del gioco di ruolo, alcuni durano un quarto d'ora, alcuni arrivano a durare magari mezz'oretta, un'ora. Però appunto sono proprio quelle robe brevi ma intense.
È bello sto concetto che hai passato, i filler dei giochi di ruolo.
Sì, nel senso che sono stati proprio pensati per essere delle cose, noi li chiamiamo poesie perché è proprio l'idea di avere quelle 2 frasi che però ti fanno impazzire, capito?
Uh-huh. Vedo che poi sul sito è anche presente praticamente una storia già giocabile, no?
Sì, esatto, questa è una raccolta. Sì, tra l'altro, questo mi tocca dirlo, io ho scritto uno dei 2 giochi aggiuntivi di questa raccolta, che è un gioco nel quale si fa una...
Fai tutta la smargiassa, l'ho scritto io, voi non avete scritto niente, io ho fatto questo gioco. Vabbè, brava, complimenti.
Sì, peraltro ci ho passato un esame di filologia germanica, perché è un gioco sui vichinghi.
Pure.
È così.
Peccate questa, dannato. Perché prima ti ho fatto i complimenti che hai portato dei giochi molto interessanti e lei subito, da brava donna, se l'è segnato.
E qui, così.
E qui ci ha sciorinato.
Però i vichinghi so cosa sono.
Sì, io ho paura a chiederti, però lasciamo parlare Chiara, che è meglio, dai.
E niente, per esempio, uno dei giochi in questa raccolta sono tre vecchietti che si vogliono uccidere a vicenda e ciascuno interpreterà uno dei vecchietti. E quindi siamo in casa di riposo e stiamo parlando tipo sul portico e stiamo facendo le nostre chiacchiere, intanto stiamo pensando a come uccideremo Malissimo.
Come ucciderli? Io voglio fargli prendere un infarto a Carlo.
Capisci?
Sì.
Ecco, oppure siamo due amici, uno dei due diventa un vampiro e quindi giochiamo il nostro rapporto nel corso degli anni mentre io invecchio e tu no, oppure siamo gli unici due rimasti chiusi in una casa durante un'apocalisse zombie e improvvisamente qualcuno suona alla porta e dobbiamo decidere se aprirgli. Insomma, sono tutte queste idee molto puntuali, ciascuna esplorata con una meccanica fatta apposta. C'era l'autore che le usava proprio come esercizi di game design, ne aveva scritti anche più di questi 24, mi pare sia arrivato a una quarantina, ed erano disponibili sul suo blog. Abbiamo raccolto quelli più interessanti secondo noi e li abbiamo pubblicati appunto in traduzione. L'autore è americano originariamente, Mark Meijer.
Bello, bello, interessante anche questo, brava Chiara.
E lo menzionavo anche perché appunto è disponibile in PDF, ma tanto non ci sono materiali particolari da utilizzare, e questo ce la caviamo con meno di 10 euro. Quindi se è un modo per provare tutta una serie di robe, molto in fretta e con molto poco.
E quando dicevo ascoltatela, intendevo andate a riprendere la puntata intera, cioè se questi spezzoni che vi abbiamo appena propinato non sono stati sufficienti, sappiate che la puntata è tutta così, allegra, divertente e piena di consigli.
Esatto, andatela a riprendere, anche perché, come avrete intuito dalle spezzoni scelti, abbiamo parlato addirittura di giochi di ruolo filler. Che per chi è magari un giocatore di ruolo di lunga data, come il sottoscritto, ma di giochi di ruolo più tradizionali, io sono tutto su Dungeons & Dragons da sempre, l'idea che ci possa essere un gioco di ruolo filler che fai in mezza serata o un paio d'ore è una cosa un po' strana. Io ho delle campagne che ci sto giocando da, e non sto scherzando, da 2 anni e mezzo, quindi...
Bello, bello.
Ma a questo punto, dato che abbiamo parlato di giochi di ruolo filler, io ho dovuto andare a recuperare per forza la puntata dedicata ai party games.
Ah, bella.
Intitolata Party Chaos...
Quanti ospiti ci avevamo?
Di fatto, non lo so, tanti, ma sembravate di più, ve lo dico solo questo.
Sì, è vero, abbiamo scelto il titolo prima di fare la puntata, Chaos, e ci siamo molto immedesimati nel titolo, no? Abbiamo fatto un caos clamoroso, perché volevamo che la puntata stessa rendesse l'idea del casino che si può fare con certi giochi da tavolo.
Bello, forse il mio genere preferito di gioco, quello in cui fai casino, ti alzi col mal di testa.
ma ascoltiamone un paio di estratti, va?
Vai, vai.
No, poi sento.
Beh, ma quando c'è tanta gente dalle parti da riccia, che a parte mangiare la porchetta col vino dei castelli, no? Ma che se fa?
Allora, quando ce n'è tanta, ma tanta,
tipo 6.
L'allero. Diciamo pure più di 10, ma pure più di 20. In teoria fino a 42 persone.
Sì, vabbè, ma mia moglie divorzia già al 7º, proviamoci al 42esimo dentro casa. Cioè.
E poi ti dico, è facile far casino in un ambiente unico. Il casino è riuscirlo a fare in ben 2 ambienti. Quindi vi porto Two Rooms and a Boom, un Kickstarter del 2013, ad opera di 2 simpaticone, uno Sean McCoy e Alan Gerdin, che era un playtester di Mage Wars, che hanno fondato questa Tuesday Nights Game, e praticamente hanno rielaborato un vecchio gioco che girava nei college statunitensi. Sostanzialmente è un gioco a ruoli nascosti in cui N persone, ripeto, fino a 42, ma potenzialmente lo si può giocare.
Ma io ti blocco subito. In quanti l'hai giocato?
42.
Lo spiegavi tu?
L'ho spiegato io.
Come l'hai tenuti zitti mentre spiegavi?
No, erano abbastanza disciplinati perché erano dei ragazzi di clown terapia. Quindi sì, tolti.
Erano legati con la camicia bianca al contrario, erano quelli? No, il mio classico, cioè la mia faccia quando vengo interrotto per la terza volta durante una spiegazione.
Tipo adesso nel podcast?
È stato abbastanza eloquente, quindi alla fine mi hanno ascoltato. Poi quelli che non hanno sentito hanno iniziato a giocare pure senza aver capito la spiegazione. E praticamente ci sono due squadre sostanzialmente, i rossi e i blu. Tra i blu c'è un presidente che andrà salvato dai membri della propria squadra, tra i rossi invece c'è un terrorista. Lo scopo del terrorista è farsi saltare in aria nella stessa stanza con il presidente. Infatti, all'inizio della partita vengono dati tutti i ruoli da tenere segreti a ogni giocatore e vengono divisi randomicamente tra due stanze. Si divide il gioco in tre round nella versione, diciamo, le prime partite di prova, nella versione completa invece in cinque round. Ogni round dura il primo 5 minuti, il secondo 4, il terzo 3, il penultimo 2 e l'ultimo 1 minuto. Quando saranno divisi all'interno di queste stanze, all'interno inizia una vera bolgia, perché praticamente si potrà dire il tutto e il contrario di tutto, parteggiare per una squadra, dire di essere di un'altra e così via. E alla fine di ogni round, praticamente all'interno della stanza verranno eletti dei leader della stanza, un capo stanza, a votazione, semplicemente per proposta di qualcuno o di qualcun altro si elegge una votazione secca e si elegge un leader. Il leader dovrà decidere quante persone scegliere da mandare da questa stanza all'altra. Si dovranno fare così alla fine di ogni round questi scambi decisi dai leader di ogni volta, per far sì che alla fine di tutti questi 5 round il presidente non sia nella stessa stanza del bombarolo, e così i blu vincono salvando la vita del presidente caro, e invece i rossi dovranno far sì che il bombarolo sia nella stessa stanza con il presidente. Questa è nella versione base, però dovete calcolare che ci sono una miriade di ruoli particolari, dal timido che naturalmente può dire anche la verità però non potrà mai mostrare la sua carta, o la spia che ad esempio ha il colore dell'altra squadra però c'ha la scritta tu sei, che ne so, se c'è scritto tu sei blu però la carta è tutta rossa, quindi tu ad esempio in una contrattazione potresti far credere di essere un blu mostrando solamente un angolino rosso della tua carta. In più poi ci sono delle carte grigie, ognuna delle quali ha un obiettivo a sé. Ad esempio c'è la patata bollente che ogni volta che riesci a farla vedere a un altro gliela passi, e chi rimarrà alla fine della partita con la patata bollente di sicuro ha perso, indipendentemente dalla riuscita o meno della situazione. Oppure il gambler deve riuscire a capire.
Mi scusi, signor Sbam,
mi dica.
Signor Sbam, ho capito che nessuno si osa interromperti, allora mi butto io, però secondo me un mezzo LARP spacciato per un gioco da tavolo, poi bolgia, la gente bisbiglia, ha paura di farsi sentire che cos'è, che cosa non è dagli altri.
Perché a Moretta siete tristi e morti dentro, avete un bidone al posto del cuore. Io quando tutte le volte l'ho giocato c'è stato veramente i reclami dal paese accanto, non so lei... Però vabbè,
da Genzano hanno mandato una spedizione
più persone da tavolo.
Sì. Mentre giocate voi a Turumena Booms, capace girerete la polenta tranquilli e beati. Vabbè, che vi devo dire? Ricordo che nessun regolamento vieta di giocare male. E voi l'avete fatto veramente molto bene.
Mi parlo del gioco più bello di cui volevo parlarvi stasera.
Ah, che te lo sei tenuto per ultimo rischiando di non potercelo raccontare.
Assolutamente sì, bisogna vivere pericolosamente. Allora, il gioco si chiama Death Note Hat. Viene via in una bellissima scatola fucsia con disegnato davanti un cono stradale. E nel gioco in pratica quello che devi fare è ricordarti la tua carta. C'è un mazzo composto da carte con disegnati degli oggetti. Una scarpa, una papera, un tavolo, una televisione, eccetera. E sul retro hanno delle frecce che possono andare o a destra o a sinistra. Ogni giocatore riceve una carta, vede il proprio oggetto, poi giocando si va a coprire questa carta, arriva una carta in più rispetto ai giocatori, e ogni giocatore deve passare la sua carta seguendo le frecce che ci sono sul retro, e la carta, una volta che viene nascosta, non sarà mai più rivelata. E bisogna dichiarare che carta stai passando. Quindi magari io ho una papera, mi arriva la carta dal mazzo che è un tavolo, quindi siamo io, Sara e Vania, abbiamo quattro carte, io giro la papera, la passo a Sara dicendogli questa è una papera. Sara girerà la sua vecchia carta che era un cucchiaio e magari la passa a me dicendomi che è un cucchiaio. E avanti così. Le carte si trovano tutte girate sul retro e a questo punto queste carte iniziano a girare, vi giuro che anche in tre dopo un po' si perde il filo di chi ha quale carta e il gioco è praticamente un perudo con le immagini, nel senso che poi si può dubitare quando si riceve una carta.
A me pare un telefono senza fili più che un perudo.
No, proprio un perudo, è proprio un perudo. Allora, non hai ben capito.
E allora parliamo di tutto, spieghi male, è una delle due.
Sì, ma... no, non c'è niente per le sketch. Le carte sono già disegnate.
Sì.
Quindi è un Dixit.
No. C'è un disegno disegnato, allora c'è una carta bianca disegnato lo schizzo di una sedia.
Ensemble.
Vedi quella carta e non ensemble, c'è ensemble. Ensemble, ecco di cosa si vuole. Parliamo anche di ensemble. No, comunque Death Note Head è veramente bello.
Sì, è bello, peccato che poi dopo si incastra il cervello.
È quello che deve fare, esattamente quello che deve
fare. Ma quando è che succede il casino su sto gioco? Che non mi sembra un gioco rumoroso.
Quando cambia il gioco.
Quando la gente si accorge del gioco.
Tutti che fanno, dai, cambiamo gioco, dai, fammelo.
E Cristian fa, continua, e lì casino quando viene, schiaffi.
Quando la gente vede...
quasi male. Perché l'ho giocato ed è un gioco estremamente divertente, ma in realtà a ogni turno c'è del delirio, perché tutti pensano di aver dichiarato di aver passato la carta giusta e a un certo punto sei assolutamente convinto di avere tipo un cucchiaio davanti a te, poi ti trovi una tromba, una scarpa che non sai manco da dove sono arrivate.
Succede anche nel casino, cosa.
Il casino lei quando spiega lui. E lui la tromba.
E lui la tromba, esattamente così.
Il punto è che quando la gente vede il gioco apparecchiato sul tavolo e vede semplicemente 5 carte che gireranno e che bisogna memorizzarsi, la cosa sembra facile. Invece in 2 giri di tavolo nessuno capirà assolutamente più nulla. E quindi è davvero davvero bello. Secondo me costa anche veramente poco. È già un mazzetto piccolo, ma in realtà se uno si porta 10 carte in tasca di questo gioco, ci può giocare con fino a 6 persone che trova per strada. Ok.
Addirittura al semaforo, come avevamo detto prima.
Facciamo 15 carte, esageriamo.
Ecco, bello. Anche questa è una puntata da recuperare, sotto l'ombrellone o durante le passeggiate alpine. Dateci un ascolto che secondo me merita.
Sì, merita sicuramente. E il caos che avete sentito negli estratti non è niente rispetto al resto della puntata.
Vero. E arriviamo alla fine anche di questa puntata con una scelta fortemente voluta dal regista di puntata. Guglie, spiegaci un po'.
Sì, ho scelto la puntata Tre briganti e tre somari. Un po' per il titolo, perché non si può ovviamente non avere una puntata così e ricordarsi certo che è stata fatta, ma diciamo che per motivi personali. In quella puntata è una puntata dedicata ai giochi da tre, o comunque ai giochi che funzionano meglio in tre, con alla fine i giochi che... No, non giocateli in tre, che non va bene. E ammetto che questo è un interesse personale, perché mi capita spesso di giocare in tre, perché in famiglia siamo in tre, perché quando organizziamo le serate col mio gruppo solito di amici, sì, ci organizziamo per essere in 4-5, poi
tanto salta sempre uno, sì.
Non riesce, non posso, e te lo dice all'ultimo, e quindi alla fine si gioca in tre. E quindi ho detto, va bene, vediamo un po' che cosa anche ci si consiglia di giocare in tre. Tra l'altro il primo di quelli consigliati lo voglio.
sì, puntata in cui è mancato ODK e secondo me non è stato un caso, perché ODK schifa i giochi da tre. E quindi, ma ascoltiamo un po'.
Marcos Bem avrà un compito forse leggermente più difficile,
perché vi parlerà di giochi pensati assolutamente per tre. E cominciamo già col primo, che è un'eccezione. Comunque va bene.
Non è un'eccezione, ma proprio no.
A me pare che si possa giocare fino in 9, addirittura di più, però...
Sì, certo, facendo cosa? Comprando espansioni.
Comprando espansioni,
visto che parliamo della scatola base, nel base andate a vedere cosa c'è scritto accanto al numero di minuti.
Però dato che scusa, che prima di iniziare, prima di lasciarti la parola e lasciarti parlare di questo bellissimo gioco, va detto e va ripetuto più volte il titolo del gioco stesso, perché come vi ricordo i nostri cari amici da Facebook ci hanno ricordato che a volte parliamo tanto e spesso di giochi che poi risultano interessanti, ma loro si sono persi, all'inizio erano distratti, stavano al semaforo verde che gli è scattato, stavano a parlare con la moglie mentre c'erano le cuffiette, ascoltavano Radio Goblin, c'avevano l'amante per casa e non si erano persi proprio quel momento lì. Il gioco di cui effettivamente raccontavamo. Quindi,
ma infatti abbiamo risolto mettendo una scritta in sovraimpressione che passerà regolarmente.
Passerà regolarmente, e per questo primo gioco da tre, Sbam ci racconta di Star Trek Ascendancy.
E nella scatola base dirà solamente un numero, 3, il numero perfetto. Io ho poi un feticcio, quanto di K è restio contro questa configurazione, invece a me un gioco che viene annunciato, che c'è una scalabilità fissa, soprattutto quella da 3, mi parte proprio, no, la scimmia, l'orangotango.
Ti piace Star Trek?
Sì, no, quella da 3, perché
che sei qui questa sera, quindi non è che ti abbiamo invitato perché non c'è
un no, perché ha dato buca a un altro e la due non era carina. No, infatti. E allora, i giochi da 3 sono molto particolari perché al 90% escono fuori delle cacate fotoniche, ma proprio cacatissime, e in quel caso diamo ragione al buono DK. Però quella poca volta, quell'unica volta in cui invece il gioco funziona, si crea una situazione interessante. Ma anche perché, scusatemi tanto, no, ma non sta la messicana che c'è quella tensione incredibile, che se fa 4 o 5? No, se fa in 3. Comunque, parliamo di Star Trek Ascendancy, un titolo della Gale Forge 9, una casa che ci ha tirato fuori delle cose belline assai per chi ha palati statunitensi, e nel 2016 i buoni Aaron Deal, Kowalski e Sveigart, che sono gli stessi autori praticamente della maggior parte dei titoli della Gale Forge 9, hanno tirato fuori questo titolo ad ambientazione Star Trek per tre giocatori, in cui praticamente andremo a interpretare o la Federazione, l'impero Klingon e l'impero Romulano.
O i Ferengi, o i Vulcaniani.
Con le espansioni che non sono nella scatola base, ovviamente. Poi, comprando tutte le espansioni, alcune poi ci stanno i Borg, quello che vi pare, giocherete anche, praticamente giocherete con tutto il condominio.
Però scusa Marco, ti vorrei fare una domanda.
Sì.
A me mi pare che nella scatola base ci siano anche le carte per il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono giocatore.
Beh, scusami tanto, prendi la scatola base e giocalo in 5-6. Provaci. Provate, chiunque sia...
Io ho tutte le espansioni, quindi...
Ecco, e quelle le metti da parte. Prendi la scatola base e le organizziamo. La prossima volta siamo in 5-6... apparecchiamo Star Trek Ascendancy, il base.
Mi piace, mamma mia, quanto mi piace.
Ed è bellino assai. Naturalmente dovremmo interpretare una di queste tre, di questi tre imperi, di queste tre fazioni, per cercare o il dominio militare, controllando tre sistemi madre in totale, oppure il dominio culturale, prendendo questi Ascendancy token, no? Il gioco è abbastanza semplice, c'è una prima fase, una sorta di asta in cui si deciderà l'ordine di turno, e dopodiché la classica fase azione, e per ultima il refresh,
la sezione di check delle condizioni di vittoria. Tra le azioni, manco star a dirlo, tra sviluppare progetti che poi si tramuteranno in miglioramenti tecnologici, quindi navi più performanti, miglior efficienza delle armi, quindi si parte con colpire dal 5+ e via via migliorare le cose, oppure scudi più efficienti, a colonizzazione di nuovi pianeti, esplorazioni. Naturalmente non mancheranno viaggi a velocità warp. E l'altra particolarità è la costruzione della galassia, quindi perché veramente ricorderà un po' la mappa di StarCraft, però con un movimento più libero, mentre StarCraft bene o male erano incastrate i collegamenti tra i vari pianeti. Qui invece a ogni disco di un pianeta si potrà si potrà mettere questa specie di lane, di viaggio, di corsia preferenziale, così libera, liberamente orientabile nello spazio che è il tavolo, mi pare, quanto si gioca in tavolo, da 90x90, una cosa del genere, lo spazio del gioco, super gioco.
Esattamente, sì.
E praticamente la posizione poi del pianeta viene bloccata solamente quando da due punti differenti, due lane, bloccano la sua posizione, visto che il triangolo è la formula, è la forma rigida nella geometria euclidea. E via via si potrà viaggiare tra pianeti passando per queste lane preferenziali, oppure attivare il viaggio warp e quindi sparire dalla mappa, caricare questo viaggio e fare dei salti appunto interdimensionali di tanti pianeti quanto è la nostra tecnologia warp. Alla fine del turno, insomma, ci sarà il check delle condizioni di vittoria. Il primo che raggiungerà una delle prime due condizioni avrà vinto la partita. Titolo incredibilmente molto ambientato, che comunque sia, anche per i non amanti di questa particolare ambientazione, ma amanti del sci-fi, consiglio caldamente.
Sì, aggiungo che, come ha detto Gianmarco, le razze sono ben caratterizzate, quindi comunque c'è una leggera simmetria che permette di divertirsi a fare la guerra con i Klingon, a colonizzare i pianeti con i terrestri sostanzialmente, o a fare inghippi con chi era la terza razza che c'è?
I Romulani,
esatto. E anche se nella scatola base non c'è, io vi consiglio, straconsiglio l'espansione dei Borg. Diventa una specie di timing del gioco, non è un quarto giocatore, i Borg vanno per conto loro, a un certo punto compaiono al centro della galassia e si ciucciano tutto,
è inutile,
sarete assimilati, esattamente così. Così, se il gioco dovesse per qualche motivo prolungarsi perché state giocando con dei giocatori che hanno paura a fare gli scontri, che hanno paura di rovinare la carrozzeria dalle loro astronavette, ci pensano i Borg a stenderli ed assimilarli.
Comunque anche nel base ci sono regole opzionali per velocizzare la partita. E
arrivavo a quello. L'ultima cosa che vi dicevo era che nel regolamento uno dei consigli che vi danno gli stessi autori nell'ultima pagina è quello di partire già carichi di risorse. Sostanzialmente vi evita la prima parte del gioco in cui esplorerete dei pianeti a caso cercando di fare risorse per costruire astronavi, per sviluppare progetti, eccetera, eccetera. Ve ne danno già un pochino, riuscirete ad avere subito una flotta abbastanza competitiva ed andare a bussare a casa dei vostri amichetti. Quindi, gioco bello, bravo Marco che l'hai proposto, non è proprio un gioco da tre, però vabbè, tanto tu le regole te le fai sempre a modo tuo e che ci si può fare?
Mannaggia la Madosca, appena uscirà l'articolo che ammetterò gli screen, guardate.
E invece
le espansioni si trovano bene?
Le espansioni si trovano bene, o almeno io non ho
meglio del base quasi.
Ecco. Okay. Io le ho prese tutte perché so
dire. Dice uno l'espansione non le trova, pigli il base, giochi con quello e quindi è un gioco.
Diciamo che ho giocato sempre e al massimo in quattro. Onestamente, tre è una configurazione ottima. Infatti, non a caso è stato scelto per questa puntata, e non a caso il base è giocabile in tre. E 5-6 giocatori e più un po' lo tempo.
Va molto per le lunghe, diciamo, calcolate sempre un'oretta a giocatore.
Giocatore, sì,
una volta presa dimestichezza poi,
E con la partenza, diciamo,
accelerata,
boost, sì.
Il secondo gioco di cui vado a parlare, anche qui abbiamo un gioco che è nato per due nel 2004, poi è stato rivestito tutto bello passando per Kickstarter, quindi hanno fatto la festa bella nel 2016, e vi parlo di Santorini, gioco della Gord, pubblicato dalla Roxley e portato però in Italia dalla Spin Master, con un regolamento fotocopiato in bianco e nero. Per chi se lo ricorda, Aciderba.
Ah, che chicca.
Mamma, è stato bello, la gente lo prendeva a play a prima, ma il regolamento in bianco e nero è bello, proprio bello. Comunque sia, il gioco anche qui è molto semplice. Ho due omini in una plancia quadrata di 3x2 che sarebbero i costruttori che vanno a creare le casette nell'isola di Santorini, appunto, dove muovo un lavoratore e costruisco un pezzo di casa in una delle 8 caselle intorno. Posso costruire il primo piano, oppure, se c'è già un primo piano, il secondo, oppure il terzo piano, oppure metterci sopra anche la cupolotta per chiudere la casa. Vinci quando porti uno dei tuoi omini al terzo piano. Ovviamente puoi salire un piano alla volta, ma poi scendere
la cupolotta.
Se ho messo la cupolotta, no. La cupolotta chiude e impedisce la vittoria, quindi molto scacchistico anche questo, è perfetto per due, ma in tre diventa ancora più cattivo, anche senza utilizzare le abilità, perché ci sono un bel mazzone di carte con le divinità e gli eroi da poter utilizzare, perché ti danno un potere per la partita. Giocandolo senza poteri e giocandolo in tre, veramente anche qui, per chi piacciono i giochi scacchistici, è da farsi male. Da controllare tutto quanto, chiudere, costruire e impazzire per riuscire a vincere, evitando che qualcun altro vinca. Delle volte capita più che gli altri vincano perché te hai avuto uno sbaglio, cioè una svista ce l'hai avuta, e quindi c'è chi se ne approfitta. Sta molto concentrati.
Vi ho lasciato quindi un po' di tempo per pensare a quale gioco SBAM è bellissimo in tutte le configurazioni, ma in tre proprio no.
Allora, io di questo gioco me ne innamorai dopo una partita in tre, leggendo il regolamento alla civetta lì mentre stavamo bevendo e cazzeggiando, quindi immaginate proprio il peggior modo possibile. E parlo del gioco più bello mai creato dal buon Lang prima di morire, che è Caos nel Vecchio Mondo. Caos nel Vecchio Mondo, che è eccezionale in tutte le altre configurazioni, tranne in tre giocatori.
Grazie, perché manca uno che deve tenere a bada un altro. Quindi ce n'è uno sciolto praticamente al tavolino.
Ce n'è uno che sta lì così, perché è uno dei passaggi.
E non c'è il suo Yang.
Esatto. Come rompere un equilibrio perfetto, però io me ne innamorai giocando in tre. Cioè, una partita allucinante con Korn che praticamente mi stava alle calcagne, che io ero Nargol, invece c'era il giocatore Slanesh addirittura prese, il Sabaut, che faceva praticamente quello che cazzo gli pareva. Sì, era proprio così, e io me ne innamorai. Poi quando l'ho giocato in quattro ho detto: porca miseria, che capolavoro vero.
E conosco uno che insiste a dire che è da tre.
Ma allora, bene, dopo la fine della trasmissione mandami l'indirizzo e non ci sarà più.
Preso? Esiste preso, come dice Forbidden Star, in due è un gioco da due, non da più.
Ah, ecco, vabbè. Vabbè, epuriamolo anche.
Quello sarà un'altra trasmissione. Rimaniamo in questa, che già ci siamo un po' allungati.
Nel Rage, ecco, dammi nome e cognome.
Esatto. Nel mio Roccia, Rage,
allora, è quel gioco bellissimo, ma proprio bello, 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 bello in 2, in 4, in 5, in 6, ma in 3 proprio no.
Me l'ha un po' detto, cioè, quel Caos del Vecchio Mondo sarebbe stato anche proprio il titolo mio da dire, perché effettivamente, cioè, lo giochi in 4, lo giochi in 3.
Colpo di scena, avevate pensato allo stesso gioco?
Ah, sì,
Sì. Ma perché siamo dei gemelli separati alla nascita, cioè con Rosengald è solo a livello estetico.
No, cioè, proprio, quello sì, è proprio un gioco che non ha senso giocarlo in tre. Come ti dico, gioco a Blood Rage in due, perché? Anche lì.
Perché sei masochista.
Esatto, cioè, sono quelle cose che... Effettivamente l'Angel ti fa queste cose che se sbagli il numero diventa tipo Rising Sun, in tre va bene, in quattro... Anc in 3 meglio in 4. Per esempio, Anc ti direi che giocarlo in 3 meglio giocarlo in 2 o in 4 o in 5. In 3
come pure un altro titolo, ecco, mo che mi dici così, è Pax Viking. Pax Viking arriva fino a 6, da 2, 4, 5, 6 lo giochi bene, in 3 invece assolutamente no, perché rischi che uno sta dall'altra parte del globo a farsi gli affaracci suoi, mentre due si mazzuolano tutto il tempo.
Anche Western Legend più o meno sei lì, giochi in tre, uno magari fa il bandito, quell'altro ti fa da sceriffo e uno è dall'altra parte della mappa. Anche Western Legend gira 2-4, il 3 è due si menano un po', la teoria di ADK.
Certo che lo vuoi, è un capolavoro, cioè è un gioco fantastico. Bello,
sì, certo. Infatti, e mi manca, purtroppo non ce l'ho ancora in collezione, quello arriverà. Poi so che sempre per fare pubblicità a RGK, no? Che sarà in arrivo un nuovo Kickstarter su
completo con quel tutto gioco. Quanto con una scatola, esatto, che lo comprende tutto, sì
con tutte le espansioni,
ma che già nuove. Così la scatola è enorme, occupa un sacco di spazio, una roba.
Vabbè, ma dai, vabbè. Dai.
Calcola che al momento ho tutte le espansioni, tutte.
Ah, bene, ce ne saranno ancora qualche d'una. Ne usciranno, hanno detto che ne faranno un altro due o tre, se non ho visto male.
Mamma mia, che roba, che io dovrò comprarle, anche se ancora alcune non le ho manco al cielo. Ma io tanto le compro, come fai? Cioè, è una malattia quella del collezionismo, del completismo, malattie brutte.
Già.
E chi lo sa se a settembre non guarirò da questa malattia, caro Guglie?
No, non guarisci, non preoccuparti. Ce lo diciamo per dircelo, fra di noi.
Va bene. Dai, salutiamo i nostri amici in spiaggia o al lago o in montagna e niente, tutti pronti per ricominciare a settembre.
Eh sì, in ogni caso, intanto che siete ancora in spiaggia, spero per voi o comunque in relax, ricordatevi che la Tana non chiude mai e quindi comunque potete seguirci su Facebook, parlare con noi di... anche di questi podcast nelle vari canali social e sul forum, e comunque trovate tutte le puntate, sia queste che quelle che abbiamo citato, sul nostro sito con Spotify, iTunes, Google Podcast. Quindi che dire, ciao a tutti, vi vogliamo belli carichi e pronti per settembre e arrivederci.
Ciao.
Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.
E dicevo, piccola tiratina d'orecchie per il mio regista di puntata, Guglie,
sì,
che mi mette giustamente come ultimo spezzone RGK. No, aspetta, allora fermo, ho sbagliato, non era di RGK?
No, non è RGK.
No, io pensavo che questa era quella di... non so perché mi ricordavo fosse di RGK. No, ho sbagliato tutto. No, ricominciamo.